Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, voi sapete che è da qualche settimana che su queste frequenze, in questo nostro spazio settimanale dedicato a parlare di libri, noi stiamo parlando di Shakespeare. Abbiamo inizialmente anche in qualche modo fatto sbattere, diciamo pure, Shakespeare con il suo amico rivale Ben Jonson, per vedere anche che cosa poteva dirci questo confronto per una migliore comprensione di questo grande drammaturgo inglese. E poi abbiamo parlato dell'Amleto e abbiamo parlato la settimana scorsa invece dei drammi storici, in particolare dell'Enrico IV. In entrambi i casi abbiamo cercato non soltanto di capire che cosa ci fosse dentro la rappresentazione, dentro la scrittura di Shakespeare, di ciascuna di queste opere, ma anche in qualche modo di sbirciare dietro la spalla dell'autore per capire come fosse il teatro all'epoca di Shakespeare e anche quali fossero le particolarità della scrittura, cercando anche di cogliere quel dialogo che è tipico del teatro e che unisce fra loro come conversatori, ognuno con la propria specificità, da una parte l'autore, nel nostro caso Shakespeare, dall'altra gli attori, dall'altra ancora il pubblico, e in un triangolo che si allarga qualche volta a un confronto, per esempio, con gli altri autori della stessa epoca o con gli altri autori del passato. Ciascuna di queste figure dentro un'opera teatrale parla con una propria voce, è oggetto di conversazione da parte degli altri, scusate la battuta, attori, non nel senso di attori che calcano il palcoscenico, ma di attori di questo dialogo, e ha una sua specificità che noi abbiamo provato a riconoscere. E mi sono reso conto però che questo procedimento, per quanto spero interessante per voi, ha un po' lasciato da parte, in un certo senso, Shakespeare medesimo, nel senso della sua abilità di scrittore. In fondo questo è uno spazio settimanale che la radio dedica a parlare di libri, e in quanto autore che ci propone non un generico scrivere, non un generico fare teatro, ma uno specifico teatro, delle opere che hanno le loro particolarità, le loro peculiarità, i loro meriti. In un certo senso mi sono reso conto che non avevo ancora risposto alla domanda perché bisognerebbe leggere Shakespeare. Qualche altra volta, parlando di altri autori, a questa domanda spero di avere dato le risposte efficaci. Questa volta, diciamo, nella pausa di una settimana tra una puntata e l'altra, mi è venuto il dubbio invece di essere un po' in debito con voi di questa spiegazione. E allora questa puntata è dedicata non tanto a parlare di una specifica opera di Shakespeare, quanto a rispondere appunto a questa domanda: perché si dovrebbe passare un po' del proprio tempo a leggere Shakespeare, un autore che tra l'altro, diciamo, negli anni, oggi è considerato unanimemente un grande, un genio, un gigante della storia del teatro, ma che ha avuto giudizi anche molto altalenanti. Come ho accennato forse quando abbiamo parlato di Ben Jonson, il suo non rispettare certi canoni classici del teatro lo ha posto anche in una condizione di sospetto da parte della critica. Per molto tempo è stato considerato un autore barbaro, inelegante, eccessivamente passionale. L'Ottocento inglese, per esempio, assolutamente non leggeva Shakespeare. Ora, siccome la libertà è di tutti, tranquillamente potrebbe essere che anche noi oggi non ci sentiamo particolarmente legati a Shakespeare, nonostante, insomma, il grande clamore che se ne fa attorno, e perciò qualche lettore può naturalmente sentirsi anche respinto, magari perché ha un gusto simile a quello di quegli inglesi ottocenteschi che appunto non consideravano particolarmente Shakespeare. Beh, allora, per rispondere a questa domanda, perché bisognerebbe leggere Shakespeare, prima di tutto io direi perché è il creatore di personaggi indimenticabili. Cioè, Shakespeare è molto bravo a tratteggiare dei personaggi, a entrare nella loro intimità, a farci vedere come pensano e come ragionano, e a farceli sentire molto vicini. Questo non è una cosa facile. Ci sono teatranti, autori teatrali molto bravi dal punto di vista della costruzione del meccanismo drammatico, dal punto di vista dei colpi di scena o di altre cose del genere, che però non hanno la stessa capacità di cura dei personaggi. Beh, le tragedie di Shakespeare, ma non soltanto, offrono dei ritratti indimenticabili. Vi farò qualche esempio, ma è arrivato il momento della pausa musicale, per cui noi adesso facciamo un ascolto così un po' anche rilassante rispetto alla mia semplice voce, e sono debitore per questa pausa musicale di mia moglie, che mi ha detto: beh, se devi parlare di Shakespeare e del perché si deve leggere Shakespeare, non puoi non mettere gli U2, With or Without You.
See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you gave it all but I want more, and I'm waiting.
Questi erano gli U2, With or Without You, cioè con te o senza di te, ma in questo caso, siccome stiamo rispondendo alla domanda perché bisogna leggere Shakespeare, prendiamo il titolo nel senso per forza con te Shakespeare, perché l'oggetto della puntata è dimostrare che Shakespeare va letto. Uno degli esempi, vi dicevo, di grandi personaggi tratteggiati da questo autore è per esempio l'ebreo Shylock nel Mercante di Venezia. Noi non parleremo specificamente del Mercante di Venezia in questo nostro ciclo di puntate, ma Shylock è un personaggio che assolutamente va letto, va conosciuto. Lo stesso Enrico IV, di cui noi abbiamo parlato nella puntata precedente, con tutti i suoi grovigli dell'uomo portato dentro i meccanismi del potere, per esempio, merita di essere letto, ma i drammi storici offrono una serie di altri personaggi, tutti tratteggiati finemente. Tutti voi ricorderete naturalmente il Riccardo III, con questa sua malvagità, che però non è soltanto malvagità, anche qui una riflessione sul potere, un personaggio comunque a cui Shakespeare riesce a essere vicino pur nella sua, diciamo, negatività. Ecco, vi ricordate Riccardo III, il mio regno per un cavallo? Ecco, là effettivamente i drammi storici sono una grande galleria di personaggi, ma Shakespeare propone anche in situazioni che non sarebbero tragiche, per esempio il Falstaff, che ritorna in più personaggi, questa figura di smargiasso tratta probabilmente dalla commedia dell'arte, un anziano brigante, un anziano soldataccio ora costretto in qualche modo a barcamenarsi, ecco, per esempio, è una figura indimenticabile. Ora, un autore che riesce a essere ricordato per 5, 6, 10 figure indimenticabili non può che essere un autore grande che merita di essere letto. Ma naturalmente adesso non sto citando per esempio Romeo e Giulietta, la delicatezza dell'indagine psicologica di Shakespeare nei confronti degli adolescenti, non cito tante altre figure, però spero di avervi messo, insomma, quanto a questo, almeno una prima pulce nell'orecchio. Il secondo elemento molto interessante, che forse è quello che dispiaceva agli inglesi ottocenteschi, come vi dicevo prima, ma che per noi è un punto di forza, è che Shakespeare è avvincente. Ci sono sempre nelle sue commedie, nelle sue tragedie, nei drammi storici, colpi di scena, momenti indimenticabili che rapiscono lo spettatore. Vi cito per esempio la famosa orazione di Marco Antonio nel Giulio Cesare. Cittadini, amici, compatrioti, prestatemi orecchio, non vengo a lodare Cesare. Poi in realtà con grandi abilità Marco Antonio lì girerà la folla. Sono momenti assolutamente trascinanti e Shakespeare anche qui abbonda. Sto cercando di citare opere di cui noi non parleremo. Vi ho citato prima Il Mercante di Venezia, ma per esempio L'Otello, un'altra tragedia di cui noi non parleremo specificamente, ha diversi di questi momenti che non possono che prendere, momenti che rapiscono il pubblico. Per cui noi a un'indagine psicologica fine, a una galleria di personaggi indimenticabili, uniamo anche per un'estrema dinamicità e attrattività delle trame. Il terzo elemento che vorrei farvi notare è che questa finezza di indagine psicologica di Shakespeare si apre poi a una grande capacità meditativa. Ecco, abbiamo citato all'inizio di questo nostro ciclo di puntate l'Amleto, l'abbiamo usato un po' per indagare il modo di scrittura di Shakespeare, ma voi sapete che per esempio l'Amleto è ricchissimo di questi monologhi in cui il principe triste, il principe folle, medita sul destino umano. Non è facile cucire in storie che sono comunque storie normalmente, diciamo, tra virgolette, d'avventura, cucire questi squarci meditativi che d'altra parte sono una delle caratteristiche del teatro migliore anche dell'epoca di Shakespeare. E questo è infine il terzo motivo, secondo me, per cui bisognerebbe leggere Shakespeare. Mi permetto, siamo un po' in coda di trasmissione, di dirvi però un quarto motivo che secondo me è quello più importante. Mi rendo conto che ve lo dico così proprio un po' di fretta, ma ci provo. Ed è quello che Shakespeare è un autore estremamente ambiguo. Cioè è un autore che può essere spesso interpretato in un senso o nell'altro, sfidando il lettore a trarre le proprie conclusioni. Ora, naturalmente questo è tipico del teatro, nel senso che una stessa battuta recitata in un modo serio, per esempio, oppure recitata in modo diverso, per esempio ironico, può cambiare completamente il senso di una scena e anche il senso di un racconto. Per cui, a seconda di come uno lo propone sul palco e anche di come il lettore lo legge, può pensare che l'opera avesse tutto un significato diverso. Questo è tipico del teatro, questo è tipico anche degli autori molto indagati, su cui si è scritto molto in termini di critica, come Shakespeare, per cui tanti critici, poi ognuno accampa la propria spiegazione, la propria interpretazione, anche spesso molto, molto contrastanti. Ma questo è proprio invece, secondo me, al di là di queste che sono dimensioni normali di qualunque autore teatrale, una caratteristica tipica di Shakespeare. Nelle pieghe della sua scrittura è sempre possibile ritrovare un'ambiguità di fondo, una capacità di tenere la storia, diciamo, in un qualche modo indeterminata. E questo, lungi dall'essere un difetto, è invece, come vi dicevo prima, un grande portone spalancato per l'immaginazione del lettore, al quale, diciamo, in un certo senso l'autore consegna il testimone perché completi lui la storia e ci trovi dei significati che magari altri lettori invece non sono stati capaci di trovare. Con questo siamo andati veramente oltre ogni tempo, perciò io vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi ricordo che Oggi Parliamo di Libri va in onda il giovedì alle 19.10 e in replica il venerdì alle 8.30 del mattino. Noi ci sentiamo fra 7 giorni, come al solito vi auguro nel frattempo di fare buone, anzi ottime letture.